come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18 e 36 minuti, benvenuti alla Zanzara. I numeri per chiamarci, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it, TG2.
Il premier Berlusconi ha scritto al presidente afghano Karzai per chiedere risposte urgenti sul caso dei tre operatori di emergency arrestati e Frattini dice presto uno libero. La Francia contro il cardinal Bertone che ha assimilato gay e pedofili. Precisazione del Vaticano, si riferiva agli abusi dentro la Chiesa e la Corte Costituzionale dice no ai matrimoni tra omosessuali. La Procura della Repubblica di Torino sta per mettere le mani sull'elenco dei 10.000 italiani che hanno un conto corrente in una banca con sede in Svizzera. Una fortissima scossa di terremoto ha distrutto la zona del Shanghai nella Cina nord-occidentale al confine con il Tibet. Almeno 400 i morti, migliaia i feriti.
E andiamo con Studio Aperto.
Li odio, sono bestie sanguinarie. Mario Frigerio non perdona Rose e Olindo. Alla ripresa del processo d'appello, l'unico sopravvissuto alla strage di Erba rilancia le accuse. Hanno ucciso loro, io sono sicurissimo. Il disastro di Merano, c'è una frana sul terreno, la gente urla. In esclusiva la prima telefonata arrivata alla polizia. La disperazione del papà di Elizabeth, aveva 22 anni, cantava nel coro del paese. Vuoi vedermi nuda? Pagami il cellulare. Una tredicenne friulana offriva foto e filmini che la ritraevano in pose hard. Sono intervenuti i carabinieri, 34 denunciati, lei no, è troppo piccola. Luxuria cambia sesso? Al ritorno dal suo viaggio a Casablanca lei non conferma e non smentisce, ma il Corriere della Sera rivela è un momento pesante, non voglio farmi condizionare e aggiunge cambierò anche il nome.
Beh, questa non l'avevo mai sentita, una rettifica della Chiesa. Bertone sostiene che la frase in spagnolo pronunciata in Cile si riferiva a cose che avvengono all'interno della Chiesa e non alla popolazione mondiale. Dice anche non competono a noi affermazioni mediche. La frase integrale era questa.
Psicólogos e muchos psiquiatras han demostrado que no hay relación entre celibato y pedofilia. Pero muchos otros han demostrado, me han dicho recientemente también, que hay relación entre homosexualidad y pedofilia. Esta es verdad. Muchos han leggano i documenti di psicologi, allora questo è il problema.
Va bene, questa è la frase di Bertone. Iva Scalfarotto, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Vicepresidente del Partito Democratico. Senta Scalfarotto, vale questa rettifica del Vaticano oppure no?
Ma vale quello che vale, quello che ha detto il Cardinal Bertone l'abbiamo sentito tutti.
Si riferiva alla Chiesa oppure parlava in generale? Per me parlava in generale, però magari il contesto.
Io mi guardi, le rettifiche uno le legge, restano le parole che abbiamo sentito, che avete appena mandato in onda, mi sembravano inequivocabili. D'altro canto non si capirebbe per quale motivo, se è stabilito dalla scienza che non c'è nessun rapporto tra omosessualità e pedofilia e che l'omosessualità non è una malattia, questo lo sappiamo almeno dagli anni 70, mentre invece la pedofilia è una turba psichiatrica, non capisco per quale motivo per la popolazione dei sacerdoti questo non dovrebbe valere, come se statisticamente i sacerdoti fossero un gruppo a parte, non capisco.
Senta Scalfarotto, magari ha consultato dei medici, degli specialisti, degli psichiatri particolari, non lo so, perché lui si riferiva secondo l'opinione degli psichiatri, degli specialisti, ci sarà pure una discussione, no, su questo tema, credo.
Ma guardi,
sì.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Organizzazione degli Psichiatri Americani, che sono quelli più avanzati nel mondo, credo dal 1971 ormai hanno definitivamente chiarito che l'omosessualità è una variante della sessualità umana. Per capirci, è la stessa differenza che passa tra avere i capelli castani e i capelli rossi o gli occhi verdi e gli occhi marroni, insomma non c'è la cosa veramente grave di questo tipo di affermazione è che le parole del Cardinal Bertone fanno, instillano una sorta di uno stigma, una diffidenza, una paura nei confronti degli omosessuali che sono cittadini del tutto normali, contribuenti, che sono, devo dire la verità, anche insolentiti nella, nella pace delle loro case da affermazioni false e francamente calunniose. Io penso che un uomo di Stato, oltre che un uomo di fede come il Cardinal Bertone, avrebbe 100 volte la responsabilità di un normale altro individuo e dovrebbe pensarci bene prima di dire
queste cose. Cioè dovrebbe stare zitto invece di dire queste cose.
Ma io trovo che quello che è successo sia stato veramente molto grave. Penso che se avesse detto cose del genere su altre minoranze etniche o religiose, se avesse detto cose di questa gravità sugli ebrei o le persone di colore, io penso che oggi ci troveremmo davanti a una reazione molto forte. D'altro canto lo stesso governo francese, il Ministero degli Esteri francese ha sollevato una nota formale di protesta.
Il Partito Democratico niente però, come mai?
Io veramente quest'oggi ho scritto al mio segretario Bersani, gli ho chiesto di dire una parola ferma su questo.
E lui come ha risposto?
Chiedo scusa?
E lui come ha risposto?
Non mi ha ancora risposto.
Questo che significa secondo lei?
Significa che effettivamente la risposta non c'è. Io penso che il Partito Democratico su queste cose dovrebbe essere molto molto chiaro. Il nostro ruolo è essere dove si chiedono diritti, dove si aprono spazi di cittadinanza, dove si celebra la diversità e l'accettazione. E comunque io resto il vicepresidente del partito e quindi se non lo dice Bersani lo dico io, spero che vi accontentiate.
No, ma noi ci accontentiamo per carità. Certo, una posizione magari no. Ufficiale del Partito Democratico su un tema del genere, di una direzione o nell'altra potrebbe essere.
Devo dire la verità, guardi, su questi temi io poi penso.
Non è che la politica si debba esprimere per forza.
Io guardi, credo che le posizioni dovrebbero essere poi al di là degli schieramenti politici, perché quando parliamo di civiltà, quando parliamo di diritti, quando combattiamo l'omofobia e il razzismo, poi non ci sono destra e sinistra, qui parliamo di civiltà pura. La civiltà non è né di destra né di sinistra. Io sono convinto che le persone di buona volontà, di qualsiasi schieramento, si rendono conto che dire appunto che gli omosessuali sono necessariamente pedofili, perché questo è il messaggio che passa, credo che ripugni a tutti. Non c'è bisogno di avere una testa.
Senta Scalfarotto, no, ma su questo non c'è dubbio. Senta, ma c'è una questione che ogni tanto la parola gay viene anche utilizzata a sproposito. Ho sentito quello che ha detto Bocchino, meglio un premier gay che leghista, ma che vuol dire?
Infatti non vuol dire granché. Io penso che lui abbia detto che se
è il tritacarne delle dichiarazioni quotidiane. Adesso stasera glielo chiederemo.
Da come l'ho letta, penso che lui volesse soprattutto preoccuparsi di dire che la Lega non è pronta per fare.
Su questo non c'è dubbio. Poi Klaus Davi gli ha chiesto: ma insomma, un premier gay? Lui ha detto: perché no? Per me insomma, non ci deve essere nessuna discriminazione.
Fino chissà a prova contraria, noi godiamo dei diritti elettorali, dei diritti politici attivi e passivi, quindi no, direi che su questo non c'è ombra di dubbio.
Perché non ci potrebbe essere un presidente del Consiglio omosessuale? Anzi, secondo Bocchino già c'è stato, tra l'altro.
Può darsi di sì.
E chi sarà mai?
Magari non lo ha comunicato, però insomma.
No, c'è una caccia a un ex presidente del Consiglio italiano omosessuale. Io ho fatto oggi, ho visto la lista, insomma, francamente. C'è stato un ministro degli esteri, insomma, no?
Beh, ha fatto anni. Sappiamo. Insomma, io diciamo che almeno un paio mi verrebbero in mente.
Di che? Presidente del Consiglio? Ex Presidente del Consiglio?
Ma insomma, vabbè, diciamo nella Prima Repubblica c'erano personaggi
di quello stiamo parlando. La Seconda Repubblica abbiamo Prodi e Berlusconi. E, insomma,
esatto, su quello
mi sembra che
di allargare il novero dei presidenti del Consiglio della Seconda Repubblica già sarebbe come
vabbè,
dire un
su quello
avanti.
Non ci sono dubbi sulla come dire sulla no sulle tendenze sessuali.
Ma guardi, poi alla fine chi se ne frega.
No, ma certo, chi se ne frega. Ma insomma, su questa è la base di tutto. Stiamo anche scherzando in questo frangente. Un'altra cosa che le voglio chiedere è questa. A proposito di Grillini, oggi ho sentito a Radio 2 diceva a un certo punto Bertone è un infame, parole molto pesanti. Lei come lo definisce Bertone?
Ma no, io non lo definisco un infame, francamente sono valutazioni umane che poi sicuramente non competono a me, come non compete a Bertone stabilire relazioni tra...
Un disperato, ha detto anche, un disperato e un infame.
Trovo che la curia romana francamente non renda giustizia alla Chiesa Cattolica in questo momento, mi vengono in mente moltissimi sacerdoti e fedeli, le comunità di Bari.
Ma la prima cosa che le è venuta in mente quando ha sentito quella parola di Bertone, qual è stata?
Io
la prima cosa, così, una...
Ho pensato che avesse fatto una grandissima stupidaggine.
E di lui cosa ha pensato? Niente.
Di lui ho pensato che una persona che riveste un ruolo così importante, che fa delle stupidaggini così grosse, diciamo che fosse stato il direttore generale di un'azienda, lei sa che io ho fatto il capo del personale per molto tempo. Ecco, diciamo che io sono abituato a un principio cosiddetto dell'accountability.
Vabbè, la chiesa non è che sia paragonabile a un'azienda.
Esatto, per cui diciamo così, se fosse stato il mio direttore generale mi sarei chiesto se avevamo assunto il direttore generale giusto, però dato che non è il mio direttore generale, lascio queste decisioni a chi di competenza.
Grazie, buona serata.
Prego. Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla
con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Esagera o non esagera Franco Grillini, esponente storico del mondo omosessuale, oggi a una delle nostre trasmissioni preferite, anzi alla nostra trasmissione preferita, oltre a questa naturalmente, Un giorno da pecora. Sentitelo scatenato contro Bertone.
Sto Cardinal Bertone
è un infame.
Così la cazzata era ancora più amplificata. Adesso, sì.
Bertone è uno disperato, perché noi siamo di fronte alla più grande scandalo sessuale della storia dell'umanità.
Bertone dunque disperato e infame, e poi addirittura si lascia andare. Raul Castro è omosessuale.
Vedete come si dice omosessuale in spagnolo? No. Mariconas.
Mariconas.
C'è un noto capo di Stato dell'America Latina che non dirò chi è.
Che è un maricones.
Cioè il fratello di Fidel Castro.
Sì.
No. Non dirò, però non l'ho detto,
Non l'ho detto.
La chiamano Marichita.
Marichita. Ma così, ma per la.
Raul. È della mia parrocchia, si può dire.
Va bene, 18:48, ascoltatori, 800 24 00 24. Paolo da Roma, buonasera.
Buonasera, io volevo intervenire a favore del Cardinal Bertone e dell'interpretazione da dare alle sue parole.
Sì, oggi l'ha data l'interpretazione in realtà del Vaticano.
Sì, no, beh, mi sembra anche evidente in diretta, senza bisogno di eventuali rettifiche.
Si poteva dare tutta, prima l'interpretazione, dico.
No, perché semplicemente lui stava parlando del fatto del celibato oppure no, se il celibato era una propensione a essere pedofilo oppure no. Lui ha detto semplicemente che non era del celibato, ma nel gruppo dei preti pedofili l'80% erano anche omosessuali. Semplicemente questo mi sembra.
Lei dice il contesto era quello evidentemente della Chiesa.
Era evidente. Dopo se
frase no, Paolo, mi scusi, dalla frase non sembrava che parlasse solamente della Chiesa.
No,
dalla frase sembrava che parlasse in generale.
Che dice del celibato?
Sì, all'inizio parla del celibato, però esatto. poi dice che
la polemica era sul celibato. Ha sentito che ci sono stati anche degli altri arcivescovi, anche americani, no, perché noi siamo col celibato, porta a questo. Lui ha detto semplicemente che non è così, perché nel gruppo dei preti pedofili la maggior parte era anche omosessuale.
No, non mi sembra, la frase non è stata...
Non è un problema nostro.
No, Paolo, mi scusi, nostro in che senso?
Nel senso, problema di tutta la popolazione italiana, è un problema di chi si può offendere.
Gli omosessuali fanno parte della popolazione italiana, le vorrei far notare.
Purtroppo sì.
Come purtroppo, mi scusi?
Quando attaccano così a mani basse, che qualsiasi altra persona che non la pensa come loro viene tacciato come qualcuno che non è capace o qualcuno che è un oscurantista, mi sembra che facciano anche loro del terrorismo, visto che sono una minoranza, siamo diventati una minoranza quelli che sono normali, tra virgolette.
Beh Paolo, però non ci siamo in quanto a definizioni, secondo me, normali, anormali, minoranze, okay. Eccetera, però ognuno la pensa come vuole, per carità, lo sa, questa trasmissione è aperta a tutte le opinioni, non è questo il punto. Però ecco, torniamo al di là della normalità, la minoranza, loro e noi, sì. Che secondo me sono espressioni sbagliate da non usare quando si parla di tendenze sessuali, ma insomma queste sono sue idee.
Politicamente corretto, giusto?
No, ma io non sono politicamente corretto, guardi, sono scorrettissimo politicamente, per cui non, con me da questo non attacca questo discorso del politicamente corretto. Però le voglio far notare una cosa. Dalle parole di Bertone, io che si riferì, ripeto, magari bisognerebbe leggere l'intero discorso in spagnolo, e parlava solamente di Chiesa, però la frase sull'omosessualità e la pedofilia mi sembrava fosse detta in generale con riferimento all'intera comunità, diciamo, mondiale.
Allora non si spiegherebbe perché lui avesse citato prima il celibato.
Ma è perché è una discussione che si sta facendo quella
prima,
sul celibato.
Cioè dall'inizio della anche di quello che avete fatto sentire.
In ogni caso, Paolo, secondo me è una spiegazione che poteva essere data prima. È vero che i tempi di reazione della Chiesa non possono essere assimilati a quelli della politica, non è che c'è la risposta, l'agenzia e quell'altro che parla con quello in due secondi, su questo non ci sono dubbi. Però, ripeto, mi sembra che, viste le polemiche, poi si è cercato un modo per riparare. Questa è la mia impressione, questa è la mia impressione. Posso sbagliarmi, la sua, non è, la sua impressione non è questa, la mia invece...
No, perché mi sembra... Cioè, siccome è un, ormai è un escalation sempre continua di questi nuovi messi fuori a, di giorno in giorno proprio per aumentare la situazione. Come, ne so, gli incidenti delle macchinette. Le macchinette hanno sempre fatto gli incidenti qui a Roma. Almeno stanno adesso sembra che o di giorno in giorno, ogni giorno mentre una macchinetta ha fatto un incidente, c'è sempre stato.
Sì, sì, no, Paolo, ho capito, però se tutto il mondo, mi scusi un attimo.
Mi sembra uguale.
Paolo, io guardi, sono molto attento quando si fanno degli attacchi sbagliati nei confronti della Chiesa, generalizzazioni, lei lo sa se ci segue.
Sì, sì, no, lo seguo.
Però detto questo, quando tutto il mondo interpreta le parole di Bertone in un certo modo, insomma, le interpreta perché evidentemente volevano dare quel tipo di quel tipo di interpretazione. La ringrazio.
In malafede, che ne so.
No, può darsi, La ringrazio, Paolo. Francesco da Brescia.
Buonasera, volevo intervenire per segnalare la lettera che ha scritto quel cittadino di Adro che ha deciso di pagare i debiti dei bambini insolventi. Ecco, mi sembra una lettera molto interessante perché sono diversi spunti di riflessione e fa notare sostanzialmente il fatto che si sta facendo un passo indietro nel livello di civiltà raggiunto dal nostro paese. Cioè,
lei dice...
Beh sì, lui dice io non ci sto, il titolo della lettera io non ci sto, e poi dà una serie di motivazioni, sintetizzando il discorso che appunto con questo provvedimento il Comune dimostra di non riuscire a tutelare in un certo senso anche il diritto allo studio, non riuscire a garantire una tolleranza civile tra bambini eccetera, mi sembra un passo indietro nel livello di civiltà, cioè si pensava che il nostro paese avesse raggiunto un livello di benessere economico, di convivenza civile tale per cui insomma questi problemi di ordine minimo, di ordine economico potessero essere superati senza creare delle mortificazioni.
Lei, Francesco, pensa che il grado di civiltà di un paese si possa misurare anche da episodi come quello di Adro? Senta,
sì, volevo segnalare.
No, le voglio rispondere subito, però su questo punto e vedrà l'ascoltatore di prima come sono politicamente corretto in questo caso. Io ho letto molto attentamente, abbiamo anche riportato dei passi ieri durante la trasmissione, la lettera di questo signore, di questo imprenditore di Adro, e devo dire che se uno non vuole apparire in pubblico e vuole rimanere anonimo, una lettera di 2 pagine molto lunga con degli attacchi molto pesanti e anche piuttosto generici a chi non paga le tasse, agli investimenti fatti in quella città eccetera eccetera, mi sembra una contraddizione. Ma detto questo, c'è una cosa che voglio dire: chi attacca il sindaco di Adro per quello che ha fatto appartiene a quel gruppo di persone che spesso sostengono che bisogna stare attenti alle regole, sono quelli che dicono che bisogna arrivare in tempo a presentare le liste e se si sgarra di un secondo le liste devono essere respinte, sono quelli che dicono bisogna stare attenti ai bilanci e gli sprechi non vanno bene eccetera eccetera. Il sindaco di Adro, se non ci sono motivazioni di tipo razzistico dietro, cioè di discriminazione, e non ci sono secondo me, il sindaco di Adro ha fatto il suo mestiere, che non è quello del benefattore, è quello del sindaco che deve mettere a posto i conti di un asilo, di un asilo, e le persone e le persone che non pagano le rette, che sono molto basse, le persone che non pagano le rette è perché non le vogliono pagare, non perché non possono pagarle. Quando non si possono pagare le rette, si va gratis a scuola. Questo succede in tutti i posti d'Europa e del mondo, probabilmente. Io quello che è venuto fuori da questa vicenda, secondo me, è questo. Poi mi attirerò le critiche di mezzo mondo, ma sono abbastanza convinto di quello che dico.
No, vorrei rispondere proprio esattamente su quello che ha detto. Lei dice quindi che il sindaco non ha fatto altro che applicare le regole.
No, non ho detto che ha fatto altro che applicare le regole. Ho detto si trova di fronte ad un buco di bilancio e cerca di rimediare ad un buco di bilancio. Punto. È quello che deve fare un sindaco, che non fa il benefattore, non è Gino Strada il sindaco.
Sì, però le regole in Italia si ispirano, si possono applicare in vari modi con un po' di buonsenso, no?
Sì, ma non ha messo a pane e acqua i bambini. Questa è una cosa che si...
Le regole in Italia derivano dalla Costituzione, l'articolo 3 della Costituzione. Mi scusi,
la devo rimandare a dopo il giornale radio. Siamo qui 19 e 19 minuti in questo momento. Il numero per chiamarci, il numero verde per le vostre telefonate, 800 24 0024 TG3.
Gli italiani di Emergency fermati in Afghanistan, Berlusconi scrive a Karzai, Frattini presto libero, uno dei tre, insoddisfatti delle risposte di Kabul. La Francia al Vaticano, inaccettabile accostare omosessualità e pedofilia, la replica, Bertone si riferiva alla Chiesa, non ci occupiamo di questioni mediche. La Corte Costituzionale respinge ricorsi contro la legge che vieta i matrimoni gay, la regolamentazione spetta al Parlamento. Bossi, un leghista a Palazzo Chigi, tutto è possibile, intanto ci prendiamo le banche del Nord, il PD, una dichiarazione gravissima e preoccupante. Almeno 400 morti e 10.000 feriti per un forte terremoto in Cina, una zona già colpita da un sisma di 2 anni fa. Il processo d'appello per la strage di Erba, parla Mario Frigerio, il sopravvissuto, odio Rosa e Olindo, non li perdonerò mai.
Andiamo a Sky TG24.
Caso Emergency, Frattini insoddisfatto da Kabul, forse presto libero un medico.
Gino Strada all'attacco, si colpisce a noi perché testimoni scomodi della guerra.
Pedofilia e gay, polemica su Bertone, il Vaticano precisa, parlava della Chiesa.
Nozze tra omosessuali, la consulta boccia i ricorsi, è materia del legislatore.
Bossi alza il tiro, rilancia sulla Premier della Lega e rivendica le banche del Nord.
Irregolarità nei blitz antidroghe, il PM chiede 27 anni per Ganz, comandante dei Ross.
Strage di Erba, Frigerio durissimo, odio Rosa e Olindo, non li perdonerò mai.
A Udine una tredicenne mandava MMS porno in cambio di ricariche telefoniche.
Incidenti sulle minicar, il ministro Matteoli valuta l'introduzione di un esame pratico.
Terremoto in Cina, molti bambini tra le 400 vittime, almeno 10.000 i feriti.
Era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano. Luca dice sono un altro uomo. Luca era gay e adesso sta.
Si parla molto di gay tra i politici e non solo. E questo perché? Perché c'è stata la famosa frase del Cardinal Bertone che vi facciamo riascoltare. La frase incriminata di Bertone che secondo la Chiesa, ripeto, va interpretata in maniera diversa da come è stata interpretata ieri, cioè dire cose solo relative al mondo della Chiesa, non una sorta di sondaggio studio universale.
Psicologi e molti psichiatri hanno dimostrato che non hai relazione entre celibato e pedofilia, però molti altri hanno dimostrato, mi hanno detto recentemente anche, che hai relazione entre omosessualità e pedofilia. Questa è verità. Molti che leggono i documenti di psicologi, allora questo è il problema.
Questa è la mia storia, solo la mia storia, nessuna malattia.
Questo Bertone che a me pare chiaro, però ripeto, il contesto, come suggeriva l'ascoltatore, poteva essere quello che si riferisce solo alla Chiesa. Noi non siamo dei medici, non competono a noi affermazioni mediche, sostiene il Vaticano. Franco Grillini, scatenato contro Bertone, anche in maniera piuttosto pesante, infame, eccetera, eccetera.
Sto Cardinal Bertone
è un infame. Così la cazzata era ancora più amplificata. Bertone è uno disperato perché noi siamo di fronte alla più grande scandalo sessuale della storia dell'umanità.
Prima di raccontare il mio cambiamento sessuale volevo chiarire.
E poi Grillini, che ci fa un po' la storia sessuale della Seconda Repubblica, parla di presidenti del Consiglio, presidenti della Repubblica e politici gay.
L'abbiamo già avuto il premier gay.
Come no? No, come sì.
Anche un presidente della Repubblica gay abbiamo avuto. Allora, il presidente della Repubblica è quello che sostituì ad interim uno che si era dovuto dimettere perché trafficava con i carabinieri.
No,
non faccio i nomi. Il premier gay ce n'è stato anche più di uno.
Ma l'ultimo quanto tempo fa, più o meno?
Risale agli anni 70.
Ah, gli anni 70, dopodiché basta.
Non diciamo chi era, ma era un democristiano. Tra l'altro, la DC è stato il partito.
Luca era gay e adesso sta con lei. Luca parla con il cuore in mano.
Ci sono anche noti politici del PDL di orientamento cattolico che fanno
adesso
finta di essere singoli.
Ma no, ma no, dice lei.
E non mi fate dire altro, no, porcaccia no, no, mia, state zitta.
Esatto.
Siccome facevano finta di essere single, erano missionari, no? Dedicavano la vita al partito.
Certo, sì, sì,
e
sì.
Allora erano anche un po' santificati, gay, democristiani e santi.
Sì, ma quanti ne conosci nel PDL?
Un numero.
Oh, ce n'è una marea.
Ma tipo 1, 2, 10, 15, 20.
Io sono per la tutela della privacy, quindi non faremo nomi. Poi tra l'altro, io al gossip preferisco l'illazione.
Un po' di teatrino della politica, che per carità riguarda anche la questione degli omosessuali. E allora, nel teatrino della politica, chi ci mettiamo? Mettiamoci Ignazio Marino a definire i temi. Il Partito Democratico deve definire i temi. Sentite.
Io credo davvero che nel paese ci sia una maggioranza che non si riconosce nei principi di Silvio Berlusconi, ma questa maggioranza deve sapere con esattezza cosa pensa il Partito Democratico, e credo che l'eccitazione di molti di noi al segretario Bersani sia di definire i temi.
Definire i temi è soprattutto bella questa, una maggioranza che non si riconosce in Silvio Berlusconi, non sembra dalle elezioni, però magari ha ragione Marino. Fioroni! Fioroni, Beppe Fioroni, ex ministro dell'istruzione, sentite con che vigore, con il suo accento molto molto romanesco, parla del Partito Democratico che attende il Messia nel 2013.
Siccome io, che sono credente, quindi ho superato altre tradizioni religiose, non voglio morire nell'attesa che mi arriva il Messia per vincere le elezioni, perché mi pongo il problema che quando Berlusconi avrà superato i 110 anni può essere che smetta di ricandidarsi nel nostro paese. Allora, invece che fare l'attesa messianica dell'uomo, farei l'attesa costruttiva del progetto e del messaggio da far partire. Noi sogniamo uno che arriva nel 2013 invece che nel 94 e dice scendo in campo, che c'ha i soldi per farlo, che manda a casa tutti, che piglia un pezzo di Lega, un pezzo di AN, li mischia insieme e fa il puzzle e fa il padrone. Ecco, io credo che se noi viviamo in questa attesa messianica, il centro-sinistra in Italia non governerà mai, a meno che Berlusconi, un nipote di Berlusconi, non ci sposta la dynasty da una testata e dice ah, non so più del centro-destra, passo nel centro-sinistra.
Ma voi avete capito qualcosa di queste frasi di Fioroni? Io assolutamente nulla. Era l'ex ministro dell'istruzione. 800 24 00 24. Vi faccio ascoltare tre frasi di uno scatenato Luciano Moggi, capo cupola. Sentite.
Lei era il capo della cupola.
Beh, questo l'hanno detto, ma adesso la cupola si è frantumata. È venuto il terremoto che è caduto tutto.
Non c'è più la cupola.
Ma non c'era mai stata.
Lei vuole rientrare nel mondo del calcio, ma l'ho
adesso,
capito.
Adesso
ma commette che si sente ogni tanto. Commette che l'ha sentito.
Ma io mi sento con tutti.
Ma lei è mai stato tifoso nella sua vita? A parte la Juventus.
Da ragazzino ero tifoso dell'Inter. Dopo aver conosciuto Moratti sono diventato tifoso di tutti tranne che dell'Inter.
Questo non è un processo, sono solo chiacchiere. Sentitelo, ancora scatenato in questi giorni, Moggi.
Questo è un processo fatto sulle chiacchiere e sulle valutazioni e l'opinione dei carabinieri. Hanno trascurato praticamente quello che volevano trascurare.
In qualche modo era un sistema diffuso.
Non era un sistema, era un modo di comportarsi, perché i primi a comportarsi così erano Federazione e Lega, perché dicevano che dovevamo avere rapporti cordiali con arbitri e designatori, non era vietato parlare con i designatori e tutti parlavano con i designatori.
E poi Moggi su Facchetti.
Hanno sbandierato per 4 anni la griglia, che io parlavo con Bergamo, ma io facevo un giochetto con Bergamo perché dicevo questo è meglio, questo è peggio. Poi Bergamo, oltretutto, aveva detto un arbitro, Tombolini, ha messo Rodomonti, quindi ha fatto quello che voleva. Il caso diverso invece è quello dell'allora presidente dell'Inter, Facchetti, che chiede addirittura di non fare la griglia e di chiamare l'arbitro Collina a arbitrare.
Silvio forever sarà, Silvio realtà. Silvio per sempre.
Dalla ormai storica discesa in campo all'altrettanta riuscita scelta di campo, dalla dura e difficile traversata del deserto al famigerato tridente fallimentare, con gli alleati sempre intenti a sparigliare, quanta fatica in più ti è toccata fare. Quale però a questo punto per tutti la morale? È presto detto. Con Berlusconi, unica punta, non c'è proprio nessuno che la spunta. Occhietto, Rutelli e Veltroni, per la storia, hanno perso con te di brutto le elezioni. Anche il furbo D'Alema, esperto in ribaltoni, ha dovuto rassegnare le dimissioni. Solo Prodi è stato più fortunato, ma anche lui in pensione anticipata ha collocato. Direbbe il poeta immortale, due volte nella polvere, tre volte sull'altare. A conclusione, mio caro Presidente, ognuno di noi ti è grato e riconoscente, ma non è ancora finita, perciò prego il Signore che ti protegga e ti assicuri lunga vita.
Silvio, forever, sarà.
Chissà se arriverà qualcuno più bravo del senatore Cosimo Gallo a recitare strofe in onore di Berlusconi. Questo è accaduto una sera di un mesetto fa, circa, forse meno, 20 giorni fa, a casa di Berlusconi a Palazzo Grazioli. E torniamo in provincia di Brescia dall'ascoltatore Francesco, che ci parlava della storia di Adro. Prego, Francesco.
Sì, io dicevo, con questo provvedimento, il fatto di negare la mensa ai bambini che non hanno pagato, si è fatto un passo indietro nel livello di civiltà che il nostro paese aveva raggiunto. Lei diceva no, il sindaco ha solo sostanzialmente applicato delle norme per tutelare il bilancio del comune. Io le volevo far notare semplicemente che l'articolo 3 della Costituzione dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, eccetera, eccetera.
Oh, mi scusi, quindi, cosa c'entra la citazione dell'articolo della Costituzione?
Il fatto di mortificare un bambino negandogli il pasto uguale al suo compagno di banco significa comunque, appunto, quello che dice la Costituzione, significa impedire,
Francesco,
il pieno sviluppo
della
persona umana.
Secondo me la mortificazione... Sì, ho capito benissimo quello che lei vuole dire. Secondo me No, ho capito benissimo quello che le vuoi dire, ma secondo me il riferimento alla Costituzione continua a centrare molto poco. E io volevo semplicemente dire un'altra cosa, al di là della Costituzione, tutte queste cose qui. Secondo me il bambino viene mortificato dai genitori che non pagano la mensa e non la pagano, guardi Francesco, io sono pronto a scommettere qualsiasi cosa, non la pagano non perché non sia possibile pagare 2-3 euro al giorno, perché altrimenti se una persona, una famiglia non è in grado di pagare 2-3 euro al giorno, non paga la mensa, e si può non pagare la mensa se uno è sotto un certo reddito, la mensa non la paga la retta scolastica. Mi sembra evidente, chiaro, lampante. Dunque, se uno non la paga è perché c'è di mezzo il pubblico e ci si abitua a non pagare il pubblico. Io me la prendevo poi non tanto con chi ha sanato questa situazione con 10.000 euro, per carità, anche se ho trovato due pagine di lettere, insomma, alcune cose scritte in maniera piuttosto scomposta. Me la prendo con quelli che ci fanno sempre la morale, la lezioncina sulle regole da rispettare e poi possono derogare quando si tratta di rette scolastiche e di mense. Grazie Francesco. Umberto da Brescia.
Sì, buonasera. Pronto?
Prego Umberto. Pronto? Dica.
Ascolti, io volevo parlare per l'associazione tra pedofilia e omosessualità. Io penso che in realtà non si sia fatto omosessuale uguale pedofilo, ma in realtà si è parlato di pedofilo che la pedofilia si è diciamo dichiarato che è un problema psicologico, e quindi c'è l'associazione all'omosessualità, ma non perché si stia parlando di stupidaggini, perché uno bisognerebbe comunque rivolgersi a delle persone competenti che possono dare questa spiegazione del perché. Due, perché se si parte da una persona ha un problema, può essere che in realtà l'omosessualità l'abbiano chiamata omosessualità, ma sia confusione sessuale. No,
scusi Umberto, adesso se ci mettiamo qui ad analizzare, io non ho capito bene, lei credo che sia tra l'altro in viva voce, per cui se lei ritorna con il telefono un po' più vicino alla sua bocca, sentiamo tutti meglio. Non ho capito, mi spieghi meglio.
Allora, si è partito dal presupposto che c'è tutta sta polemica e si parla tutto da ignoranti, dove in realtà questo vengono dette delle cose dove bisognerebbe prima di tutto interpellare le persone competenti, e quindi
capito, ma qui non si può fare un dibattito, scusi un attimo Umberto, non si può fare un dibattito con i psichiatri e i psicologi. Bertone ha detto delle cose, il Vaticano ha rettificato, lei cosa ne pensa Umberto?
le ha dette consapevolmente.
Voglio sperare che l'abbia dette consapevolmente, non l'abbia dette inconsapevolmente.
Sì, ma però non ha parlato, non ha detto omosessuali uguale pedofili. Ha detto che nella comunità cristiana, o meglio, tra i preti, quello che vuoi, ci sono.
Non ha detto tra i preti, Umberto, questa è stata l'interpretazione successiva del Vaticano. Tra i preti non l'ha detto, abbia pazienza.
Sono corretti.
Si sono corretti dopo.
No, ma è una correzione per cercare di sedare tutta sta polemica. Non è per. Lui ha parlato consapevolmente all'inizio. In realtà.
Cioè, consapevolmente che significa? Parlava della comunità della Chiesa, lei vuole dire? Dunque, lei crede.
Sostanzialmente, secondo me, ma nella comunità della Chiesa ha cercato di tirare un po' i remi in barca, solo per quello.
Vabbè,
ma
Umberto,
in realtà
non ho capito quello che lei vuole dire, francamente non riesco a capirlo. Umberto, cerchi di spiegarsi meglio, mi dia cerchi una spiegazione, me la dia.
Non è che cerco, allora, se si dice che in realtà una persona, un pedofilo,
sì,
è una persona che ha delle problematiche, ok?
Sì.
Si parte dal problema e quindi è una persona che ha dei problemi. Quindi se si associa psicologicamente quello che è l'omosessualità determinata da un problema.
Ma scusi, Umberto, non ho capito. Secondo lei dunque è giusto accostare l'omosessualità alla pedofilia, giusto? È corretto?
Sì, ma perché potrebbe essere che in realtà...
Sì, ma lei ha detto sì, perché lei ha detto sì, è giusto, Umberto.
Certo, ma perché in realtà è
certo,
un problema.
No, certo no, perché ci sono...
Non l'omosessualità in generale, ma l'omosessualità che è, diciamo, la conclamazione di un problema molto più grande che ci sta alle spalle. Se si parla che normalmente...
Umberto, lei vuole dire semplicemente che ci sono dei pedofili omosessuali, sì, ma ci sono anche dei pedofili eterosessuali, eccetera, eccetera. La ringrazio. Mattia da Modena, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani, senta, intanto complimenti per la trasmissione. Velocemente volevo lanciare una provocazione, cioè al di là dell'opportunità anche politica dell'affermazione che ha fatto il Cardinale Bertone, credo che sia, insomma, si commenti da sé, però mi chiedevo e le chiedevo, cioè come mai associare l'omosessualità alla pedofilia desta tutto questo scalpore, per cui la Francia che fa questi esposti e tutto quanto, cioè, per cui in generale desta tutto questo scalpore, mentre associare invece il celibato alla pedofilia è normalissimo, cioè anzi è diventato quasi sport nazionale.
Ma chi è che accosta il celibato alla pedofilia? Abbia pazienza.
No,
chi è che accosta il celibato alla pedofilia? Chi lo fa?
Lo si sente fare da più parti.
Ma non è vero, ma chi lo dice? Ma quando mai, Mattia? Ma quando mai?
Come no? Ma come no?
L'accostamento tra celibato e pedofilia.
L'accostamento, negli ambienti lavorativi, ma anche...
Ma io non ho mai sentito qualcuno che fa un accostamento tra chi non è sposato e è pedofilo, anzi... Spesso chi è pedofilo ha una famiglia, eccetera, spesso adesso non ho in mano delle statistiche. Ma chi fa l'accostamento tra celibato e pedofilia? Ma chi gliel'ha detta questa cosa?
No, ma come chi gliel'ha tanti
che non sono informati. Pazienza. Io non sento nemmeno questo accostamento. Mi scusi, Mattia. Non so, forse degli amici suoi. Nella discussione pubblica che c'è, l'accostamento tra celibato e pedofilia non si fa.
Non si fa accostamento fra celibato e pedofilia,
no.
Mai sentito in questi giorni?
No, io non l'ho mai sentito, Mattia, sarò poco informato.
Più volte, vivo un mondo parallelo.
Può darsi, anch'io. Leonardo da Ferrara, grazie. Buonasera.
Sì, da lei, dottor Cruciani, intanto i complimenti per come ha diramato la questione delle mense, è vero, io condivido il suo punto di vista.
Invece, molti ascoltatori non condividono, devo dire la verità.
Va bene,
Leonardo, mi scrivono. Per carità, va benissimo, mi fa piacere. Però.
Di questo. Io sono al 100% d'accordo con lei, perché è conseguenziale che se uno ha una certa denuncia dei redditi, il bambino va alla mensa gratis, punto. Non ci sono problemi su quello, quindi fare lettere di moralismo, farsi moralismo per fare il ditino alzato a me non piace. Ma volevo invece tornare su un aspetto che dove la ritengo leggermente malizioso, il discorso di presentare un segretario comunista o del PD a parlare allegramente per 10 minuti del Cardinal Bertone, estrapolando da un contesto molto preciso, quello della Chiesa, dove si parlava di celibato e quant'altro, un discorso molto delicato. Nessuno dice che i pedofili devono per forza essere omosessuali o viceversa. È nel contesto del celibato che, altro che, aveva ragione l'ascoltatore, altro che, i preti si devono sposare, perché è il celibato che porta alla pedofilia. Ma dov'è che lei può contestare questa affermazione che circola tutti i giorni? questo è un fatto noto proprio di questi giorni qua, devono sposarsi i preti, c'è una corrente di pensiero da Germania, no, che vogliono abbattere il celibato della Chiesa.
L'ascoltatore di prima forse si riferiva al celibato dei preti e la pedofilia, beh sì, certo.
Certo, allora, legato, dici, se
ma io parlavo in generale del celibato, diciamo, degli uomini celibi, adesso mi scuserà l'ascoltatore di prima, per carità. La mia testa andava a un riferimento che non era quello al mondo della Chiesa. Beh, è evidente che nel mondo della Chiesa è stato fatto un riferimento agli abusi sessuali dei preti e al celibato. Questo è evidente che è stato fatto questo accostamento, secondo me non c'entra assolutamente nulla, ma comunque, insomma, è vero, da questo punto di vista l'ascolto di prima ha ragione, questo accostamento è stato fatto. Io mi riferivo in generale agli uomini celibi e alla pedofilia, adesso, insomma, per carità. Fa notizia, dunque fa casino e dunque ci fa discutere disperato. Bertone è disperato, infame e disperato, questo Grillini.
Poi che ci sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice le cose che dice quel signore là, così che ha sbandierato così quella pappardella così scontata. C'è anche nell'Organizzazione della Sanità dove si dice che gli omosessuali sono persone che hanno delle turbe di genere. Se le vado a leggere, turbe di genere. Quindi c'è qualcosa che io sono miope e ho delle turbe di vista. Un Esoppo e loro hanno delle turbe di genere.
Nessuno,
per l'amor di Dio, non dice. Allora arriviamo a discriminare i leghisti perché non devono fare i presidenti del Consiglio, non ho capito io. Ma dove stiamo andando? Mi scusi se mi agito un po', però veramente sta diventando difficile ragionare anche fra persone che hanno un certo livello culturale.
Grazie, Amos da Roma, buonasera.
Senta, io volevo dire che sono d'accordo con il sindaco che non ha concesso ai bambini dell'asilo il pasto senza pagare, perché prima di tutto la ritengo una provocazione. E poi qualsiasi amministratore serio deve comunque far quadrare i conti. Quando si è in una situazione di crisi si debbono semplicemente operare delle scelte. Poi sarà magari il consiglio comunale che potrà decidere di tagliare dei costi come le manifestazioni sportive, culturali, consulenze esterne e destinare questo risparmio per pagare la mensa a questi bambini.
Dunque?
E dunque, comunque, in generale io voglio dire che gli amministratori pubblici devono imparare a gestire le risorse a loro disposizione, anzi suggerisco, come si fa nelle società serie, di fare ogni mese un bilancino per vedere gli spostamenti dal budget e adottare i provvedimenti necessari mese per mese.
Vabbè, lei sta andando un po' al di là del discorso di Adro su quello che deve fare un sindaco e quello che non deve fare. Ho capito. Gianluca da Milano, buonasera.
Gianni, mi ha già anticipato l'ascoltatore precedente, volevo dire che sono d'accordo col sindaco di Adro, che qua si perde di vista il fatto che si parla dei diritti dei bambini che non hanno avuto la possibilità di pagare, ma allora i diritti dei bambini che hanno pagato, cosa sono, più stupidi? Per i bambini che realmente, per le famiglie che realmente non possono pagare, ci sono altri tipi di servizi, ci sono i servizi sociali che vengono incontro. Quelli che
sì, Gianluca, è molto facile sparare addosso attraverso una polemica assurda come quella il sindaco ha messo a pane e acqua i bambini, cosa
ma
naturalmente
infatti,
non vera, falsa,
non
totalmente falsa,
vero.
Io non voglio difendere, io non lo conosco il sindaco di Adro, mi attengo ai fatti, razzismo contro i bambini, voto a destra ma dico no, manifesto dell'anonimo imprenditore che ha aiutato i bimbi di Adro lasciati senza mensa dal sindaco leghista, 10.000 euro per sanare i debiti di chi non ce l'ha.
Le famiglie che pagano allora non loro
no, sono tutti
stupidi. Che cosa vuol dire? Si guarda sempre, si prende sempre un punto di vista e non si guardano mai gli altri. E allora nessuno più paga, tanto chi se ne frega, no? Non si può, non funzionano così le cose, perché se tutti fanno così non si va da nessuna parte. Se il sindaco lascia che le cose vadano così, tra un anno, tra due anni, nessuno potrà più usufruire della mensa, perché non ci sarà più, ci sarà un buco tale che nessuno potrà più usufruire della mensa. Non si può. È ovvio che se le cose si lasciano andare così, tutto va a scatafascio. E chi ci rimette sono anche i bambini che pagano, poi questo è un esempio, no? Questo è un esempio che si può estendere a tutto. Le cose vanno fatte come vanno fatte.
Va bene, grazie. Giuseppe da Modena, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Grazie per avermi richiamato, visto che volevo intervenire ieri sera sulle parole del Cardinal Bertone. Io faccio parte di Arcigay Modena e quindi volevo dare voce anche a una comunità che è stata presa di mira in questa occasione. E lo faccio semplicemente portando dei dati di un studio indipendente commissionato dalla Conferenza Episcopale degli Stati Uniti d'America al John Jay College. E lo studio dice che dal 1950 al 2002 4.392 sacerdoti americani sono stati accusati di relazioni sessuali con minorenni, ma le accuse di effettiva pedofilia riguardavano 958 di loro in 42 anni. 18 l'anno, quindi vuol dire in tutto 54 condanne. Ecco, questo dovrebbe farci un attimo riflettere, perché innanzitutto se la pedofilia omosessuale è così diffusa tra i preti, sono dati che il Cardinal Bertone dovrebbe...
Sì, però mi scusi Giuseppe, lei oggi ha letto quei dati da qualche parte?
Sul Tempo.
Sì, ma anche sul Libero, eccetera. Sì, ce n'è anche un altro di dato, cioè che in realtà poi i provvedimenti presi dalla Chiesa per sanare la situazione dei preti pedofili hanno portato a dei miglioramenti da questo punto di vista. Dunque, citiamoli tutti i dati anche.
No, assolutamente.
Una diminuzione anche dei casi negli ultimi anni, eccetera, eccetera. No, e che certo, comunque rappresentano e rappresentano comunque una minoranza. No, in quel mondo
assolutamente no, ma quello che volevo fare notare io è che comunque si parla di minorenni, chiaramente la pedofilia è rivolta verso i bambini, cioè intendiamoci, se un sacerdote appena ordinato ha rapporti con una persona che ha 16 anni o 14, non può essere comunque considerato pedofilo, perché il pedofilo lo considera un bambino al di sotto dei 12 anni.
Vabbè, adesso Giuseppe, non facciamo distinzioni alla Busi da questo punto di vista.
No, non sono distinzioni alla Busi, distinzioni.
Giuseppe, da questo punto di vista l'unica cosa che conta è il codice penale, non è che contano altre cose, altre distinzioni da 12, 14, conta il codice penale.
Assolutamente.
Alessandro da Rimini, buonasera.
Buonasera, salve. Senti, io intervengo sempre per il discorso di Bertone. L'unica cosa che io volevo dire, ecco, è la mia delusione, perché con questo intervento oggi, secondo me, è come se si volesse spostare il tiro, cioè, ovvero, a me quello che hanno sempre insegnato è che un pedofilo, indipendentemente se omosessuale, etero, commette sia comunque un crimine, quindi a me sinceramente non mi interessa sapere se omosessuale o etero è. Quindi qui non si parla neanche del crimine, si parla solamente del gusto sessuale del pedofilo. A me è quello che dispiace, perché fondamentalmente io dico, c'è questo problema la Chiesa, che lo ammetta, perché nessuno poi può dar contro la Chiesa, perché non è quando uno diventa prete e poi col metadetecro si va lì e
Ma non mi pare che la Chiesa, mi scusi un attimo Alessandro, sì, non mi pare che l'attuale papato, l'attuale direzione delle cose vaticane in mano a Ratzinger abbia negato l'esistenza della pedofilia all'interno della Chiesa, abbia pazienza.
Però voglio dire, questo succedersi di dichiarazioni che uno smentisce l'altro, un altro precisa, cioè è questo che crea confusione, basta, c'è un problema, nessuno dà contro la Chiesa.
No, ma da questo punto di vista lei ha ragione, guardi, la leggo quello che ha scritto Francesco Merlo oggi su Repubblica, che mi pare, come spesso accade, abbastanza illuminante. Sulla natura e le origini della pulsione pedofila sono state scritte molte cose, ma che ci sia un rapporto statistico-scientifico tra omosessualità e pedofilia è sicuramente una bugia. Detta da un teologo, la bugia è ancora più grave. Il Cardinal Bertone ha infatti un rapporto altissimo con il candore e con l'amore, un'abitudine filosofica con la profondità, è un uomo di Dio. Perciò davvero ci sorprende che sia entrato a piedi uniti su una questione così delicata e complessa. Ci pare alla fine che le sue parole non debbano essere lette come un manifesto teocratico dell'intolleranza, uso e consumo degli omofobi, ma come una drammatica confessione di debolezza, dello stato confusionale in cui si trova la Chiesa cattolica in questo momento. Tra l'altro della situazione confusa anche a livello di comunicazione ne parla oggi Andrea Tornielli sul Giornale, che certamente non è un antipapista. A noi pare molto strano, continua Merlo, che un uomo di Chiesa non si renda conto di quanto sia oltraggioso imputare di reato l'omosessualità, associarla alla pedofilia. Noi non abbiamo la presunzione di sapere che cos'è l'omosessualità, né qual è la maniera meglio accettata da Dio di definire o di praticare la sessualità in genere. Ma tutti, anche Bertone e il clero di Roma, sanno che la pedofilia è un reato, un feroce abuso, e invece l'omosessualità, sia una scelta o sia imposta dalla natura, è comunque legittima tanto quanto l'eterosessualità. Hanno gli stessi titoli. A nessun cardinale è venuto in mente di giustificare o soltanto di associare con argomenti scientifici lo stupro con l'eterosessualità. Ci sono eterosessuali stupratori e ci sono eterosessuali pedofili, maschi e femmine, come ci sono ladri calvi e ladri capelloni. Non è il capello che fa l'uomo ladro, illustre cardinale. Antonio, provincia di Varese.
Buonasera.
Dica.
Volevo parlare in merito a quell'imprenditore che ha pagato la retta di quei bambini. Voglio dire
che è molto triste il fatto che si sia arrivati al sindaco, perché nella mia scuola, dove io porto i miei bambini, sono successi casi di questo tipo, ma prima di arrivare al sindaco c'era l'insegnante, c'era il dirigente scolastico che ha fatto presente questa cosa nelle riunioni con i genitori. E noi genitori ci siamo presi poi la briga comunque di pagare queste rette. Perché? Perché sono clandestini fondamentalmente. E qui poi si apre probabilmente un'altra questione, il fatto che dei bambini con genitori clandestini che vanno nelle scuole, però questo è un altro discorso, i bambini non c'entrano niente su questo. Quindi a noi come genitori ci è sembrato giusto pagare questa retta. La tristezza è questo, che si arriva
non ho capito
prima.
Antonio, mi scusi un attimo, erano clandestini. Quindi, e dunque in quanto clandestini non avevano i soldi per pagare, perché non è detto che un clandestino non abbia i soldi per pagare.
Ho sentito dire che qualcuno potrebbe presentare anche la sua denuncia di reddito,
cioè non potevano accedere ai servizi sociali, lei dice.
Probabilmente no, anzi no, probabilmente.
Però il caso di Adro sembra un po' diverso,
avevano da presentare,
certo.
Erano clandestini, quindi sicuramente i propri genitori lavoravano in nero.
Però Antonio, mi scusi un attimo, da questo punto di vista devo dirle che le famiglie morose di Adro non erano solo clandestini, o comunque non erano solo extracomunitari.
Certo.
Poi alla fine sono rimasti, parecchi sono rimasti extracomunitari.
Come persona che ha vissuto un'esperienza simile, e devo dire sì, che fondamentalmente se fossero stati italiani che avevano un CUD da presentare, sicuramente era giusto comunque che lo presentassero e che avessero la possibilità di andare gratis, come credo che la legge lo permetta. Ma ci sono una marea di persone, almeno nella nostra
Però mi scusi, se sono clandestini comunque possono far pagare la retta a qualcun altro, se non possono presentare un CUD, se hanno i soldi per pagare, lei dice avete pagato voi, lei ha detto abbiamo pagato noi.
Sì, abbiamo pagato noi come genitori.
Un attimo solo,
c'era un insegnante all'interno della classe che ha fatto suo questo problema. È questo che io non capisco. Come si sia arrivati al sindaco? Non c'erano altre persone?
La comunità è molto piccola. Antonio, adesso poi non so esattamente come si sono svolti, come siano le dinamiche esatte che si sono realizzate in quella scuola. Siamo qui, TG5.
Aumentano le analogie tra il caso Claps e quello inglese. Al TG5 la polizia da Danilo Restivo, altre due ragazze raccontano, ci dava appuntamento in chiesa. Almeno 400 morti e 10.000 feriti per il tremendo terremoto che ha colpito il nord-ovest della Cina. Su Emergency Berlusconi scrive a Karzai, risposte urgenti e concrete. Frattini, presto uno dei tre, forse libero. Matrimoni gay, la Corte Costituzionale rigetta i ricorsi, la materia per la consulta spetta al legislatore. 13enne inviava foto sexy in cambio di ricariche del cellulare, allarme per un fenomeno in crescita. Elettrodomestici, cucine componibili ma anche scooter e molto altro, da domani i nuovi incentivi, ecco come fare. Dai maglioni di Marchionne a quelli di Cameron, i VIP si vestono in maniera informale, è strategia ovvero anticonformismo?
Bene, sentiamo come affronta la giornata il TG1.
Caso Emergency, lettera di Berlusconi al presidente afghano Karzai, il ministro Frattini, presto libero, uno dei tre. Riforme, Schifani, Senato non sia Camera di Serie B, Fini coinvolgere i giovani, Bossi, legge elettorale non si tocca. Nozze omosessuali, la Corte Costituzionale respinge i ricorsi di chi vuole sposarsi e dice è materia del Parlamento. Follia nel veneziano, uccide la moglie e si suicida, avevano 10 figli, il più piccolo 6 anni, il più grande 26. Fisco, in arrivo una nuova lista di conti sospetti in Svizzera, mentre gli italiani amano sempre meno i contanti. 13enne invia messaggi e foto hard sul telefonino in cambio di ricariche e regali in Friuli, 34 ragazzi sotto inchiesta. Scenografica, tecnologica, rispettosa dell'ambiente, così la cucina del futuro in mostra al Salone del Mobile di Milano.
E andiamo a Milano da Massimiliano, buonasera.
Crociani, buonasera.
Dica.
Volevo toccare un attimo l'argomento di Calciopoli.
Sì.
Perché sono un po' perplesso riguardo a questa sorta di indignazione che c'è da parte dell'FC Internazionale e tutto l'ambiente che ruota intorno all'FC Internazionale.
Dell'Inter, quando, insomma, parli un po'...
Si chiama FC Internazionale.
Sì, ho capito, Massimiliano. Sì.
Dell'Inter.
Così capiamo meglio tutti.
Anche perché non riesco a capire come ci si faccia a chiamare fuori dal sistema quando dalle ultime intercettazioni che sono venute alla luce si capisce che invece non è così. Quindi non lo so, nel 2006 Lazio, Fiorentina e Milan mi sembra che siano state punite per un comportamento analogo.
Sì, Massimiliano, naturalmente secondo l'Inter non tutte le telefonate sono le stesse, mentre Moggia ha messo su un sistema.
No, ma io infatti
eccetera,
non ho
eccetera.
Parlato di
la versione dell'Inter.
Io non ho parlato di Moggi, perché Moggi non mi sembra che però le telefonate di Meani, sì, di Lotito, di Della Valle non siano molto differenti dalla telefonata. Allora, io capisco che sia coinvolta una persona che non c'è più e che non si possa difendere. E su questo.
Sì, anche se bisogna dire una cosa, Massimiliano, il figlio di Facchetti,
l'ho sentito ieri a Sky Sport,
Gianfelice Facchetti, credo oggi abbia detto una cosa abbastanza significativa. Primo, che l'Inter dovrebbe restituire lo scudetto del 2006, ma ha detto anche, adesso non ce l'ho davanti l'agenzia, ma la riprendo. Insomma, si sta.
Cruciani, scusi, però
c'è un ripensamento
dopo.
anche
ma
in alcuni settori.
Dopo, Cruciani.
Vabbè,
sempre dopo.
Massimiliano.
È 5 anni che si chiamano fuori dal sistema, queste sono parole del presidente, siamo fuori dal sistema e in realtà non siamo fuori dal sistema.
Sì, Massimiliano,
questa è la verità.
Con me sfonda una porta aperta da questo punto di vista, per cui si figuri, per me non esisteva, ecco, la cupola prima come non...
Esatto, ma ci sentiamo un po' tutti presi in giro. Allora faccio il malizioso e il fazioso e il tifoso e dico, allora come hanno fatto a non farle saltare fuori nel 2006?
Sì,
vi lascio con questa riflessione.
Grazie. Andrea da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani. Senta, io trovo molto irritante l'atteggiamento della Chiesa che spara prima sul sionismo, il complotto ebraico, poi sugli omosessuali. Io parto dalla dichiarazione dell'altro giorno di Bertone, che diceva, per errori di pochi pedofili, chiamiamoli pure errori, se la prende con tutta la Chiesa. Beh, se per Chiesa intende la gerarchia ecclesiastica, noi ce la dobbiamo prendere solo con la Chiesa, perché i preti pedofili non sono un problema particolare della Chiesa, i pedofili ci sono in tutte le categorie. Quindi non spostiamo l'attenzione. La cosa diversa dalle altre categorie è che se io, che presiedo un'associazione di insegnanti, scopro un mio insegnante che abusa di un bambino, io lo denuncio, non lo sposto di città in città facendolo abusare di altri centinaia,
sì,
di
Andrea,
bambini.
Non c'è
quindi
dubbio.
Il problema è proprio,
sì,
la gerarchia ecclesiastica.
E siamo qui alle 20:11, 800 24 00 24. Andiamo a Milano da Carlo.
Sì, buonasera Cruciani. Innanzitutto sono d'accordo con lei sulla questione della Chiesa, sulla quale c'è effettivamente un certo accanimento e anche una morbosità su questa vicenda. Ne è prova l'ascoltatore di prima che ha messo insieme il sionismo con questa vicenda. Vabbè, comunque io volevo parlare delle mense. Lei ha perfettamente ragione. Io ho lavorato qualche anno fa in una commissione comunale di un grosso comune dell'Interland milanese di centrosinistra, dove c'era il problema dei pagamenti pregressi di famiglie che da anni non pagavano la mensa. E una delle soluzioni era stata quella di lavorare su dei badge con dei tornelli per far passare solo chi aveva preventivamente caricato la carta. Non credo che fosse un'umiliazione il fatto che il bambino, passando la strisciata sul tornello, si vedesse bloccare, perché, come dice lei, l'umiliazione sono i genitori che spesso, evasori fiscali, non presentavano la documentazione e quindi entravano in retta massima. I servizi sociali di solito conoscono perfettamente le situazioni di difficoltà sociale e queste persone non pagano. Quindi il problema semplicemente, a mio avviso, non esiste.
Poi quando c'è un problema di clandestini, il problema di clandestini attiene ad altre cose, ad altre questioni,
certo,
riguardano la sicurezza, eccetera, eccetera. E, insomma, citare i clandestini, come ha fatto l'ascoltatore prima, anche lì mi sembra una situazione che non ha senso.
È un po' come se un genitore venisse fermato dalla polizia e trovato a guidare, ubriaco, senza i documenti, con il bambino di fianco, senza cintura di sicurezza, non potesse essere in quel momento, come giustamente dovrebbe essere, fermato, bloccato, perché sennò sarebbe un'umiliazione per il bambino. Le regole sono regole, cioè non,
bene,
cosa
bene,
non...
grazie. Allora, collegamento con Luca Telese, che fra poco...
Buonasera.
Ciao Luca, che fra poco sarà in diretta con la penultima o terz'ultima puntata di Tetris. So che su questa questione dei bambini di Adro, eccetera, io e Luca la pensiamo.
Metto mano alla pistola.
Metti mano alla pistola e io invece mi sa che mi devo riparare dai tuoi colpi.
Daremo materia all'antizanzara. No, ma tu non puoi.
No, ma lo sai, fammi dire quello che penso e poi ribatti. Allora, quello che penso lo dico a te, perché già l'ho detto tre volte in questa trasmissione, naturalmente attirandomi critiche, ma anche consensi, naturalmente. Io dico una cosa: chi oggi se la prende con il sindaco di Adro, dandogli del razzista, eccetera, eccetera, di solito è anche quello che dice: state attenti ai conti, non fate sciocchezze con i soldi dello Stato, non sprecate i quattrini. Soprattutto gli stessi che criticano il sindaco di Adro sono gli stessi che poi dicono: arrivate in tempo con le liste, non sgarrate nemmeno di un secondo, le regole devono essere osservate. Qui c'è gente che non paga le rette, il sindaco non è un benefattore, questa è la mia posizione.
Ma qui non stiamo parlando, come dire, di regole, di codicille, stiamo parlando prima di tutto di bambini, e non stiamo parlando di un episodio isolato, ma stiamo parlando di una guerra ai bambini che è diventato, come dire, un sottoprodotto.
Ma perché guerra ai bambini? Perché guerra ai bambini?
Ci sono decine di episodi.
Ce ne sono due, a Montecchio.
Primo episodio è stato quando quest'estate si cercò di mettere una norma per cui gli extracomunitari clandestini non potevano registrare i loro figli, ti ricordi? Primo atto. Il secondo è stato l'episodio incredibile.
Ma poi non era vero quella cosa là, molte cose vengono montate ad arte.
Assolutamente vero, rivendicata in aula dalle chiesti dei presentatori, poi in qualche modo parata o attutita. Poi c'è stata la crociata della Gelmini, che il giorno dopo Rosarno, quando i neri erano brutti, sporchi, cattivi, aggressori, ha detto: facciamo il tetto. Quindi collegando
crociata,
la rivolta dei clandestini al tetto, che su cui abbiamo già discusso, degli extracomunitari per classe. Sì. Poi sono arrivate le norme penalizzatrici in comuni governati dalla Lega, addirittura in cui gli extracomunitari, perché non hanno diritto di residenza almeno 10 anni, dovrebbero pagare più degli altri bambini per il trasporto a scuola.
Ma cose mai applicate poi, cose mai applicate.
Vabbè, ma tutte queste norme insieme, e ci metto sia quelle applicate che non applicate, denotano un'idea molto semplice. Ma guarda, Borghezio l'ha detto chiaramente. Cioè, gli extracomunitari non è che possono pensare che siccome hanno dei bambini noi ci inteneriamo per i bambini. I bambini vengono colpiti due volte. Uno, perché non bisogna essere buonisti e quindi il bambino è, come dire, lo schermo dietro cui si nasconde il clandestino, e l'altra è un'idea molto chiara, netta, che la Lega ha, e cioè è inutile che ci giriamo intorno, i bambini sono quelli che sono più pericolosi perché portano l'integrazione, cioè è più facile respingere uno straniero adulto perché ha altri odori, altri colori, altri sapori.
Ho capito.
Priva il cinesino che parla la nostra lingua, e lì non ci dobbiamo fare fregare.
Secondo me, no, ma
è un'offensiva culturale, una piccola crociata. Una crociata dei fanciulli che a me fa un po' schifo.
Secondo me, pur rispettando naturalmente le tue idee, come sai, piccola crociata, un'offensiva sui bambini, secondo me sono chiacchiere, filosofia. Fosse capitato a mio figlio, sarei andato ai servizi, se non fossi stato in grado di pagare, sarei andato primo ai servizi sociali, e secondo, se non sono in grado di pagare, vado gratis.
Molti problemi: il primo, che magari la gente si vergogna; la seconda, che spesso ci sono difficoltà linguistiche; il terzo, che magari la lettera che è arrivata, che è stata mandata, non è stata letta; l'offerta di assistenza da parte dei servizi sociali è spesso non è altrettanto chiara che la sanzione.
Ma la cosa riguarda anche famiglie italiane, non solo famiglie di extracomunitari. Comunque c'è il traffico, torno subito, Luca, resta con me. Allora Luca, io ti rispondo in questo modo: secondo me i principali responsabili di questa situazione sono i genitori dei bambini, e non il sindaco. Sono loro che devono provvedere a pagare la mensa. Se non riescono a pagare la mensa, a parte che secondo me uno che non riesce dal punto di vista economico alla mensa va gratis, di solito è così, chi non ci arriva con reddito va gratis o comunque paga molto poco. Mi rifiuto di credere. Qui siamo in presenza del fatto che la gente, siccome lo Stato non vuole pagare, è molto semplice, non vuole pagare perché sa di non poter pagare, che si passa sopra al fatto che per 2-3 mesi
non
si paga.
Andiamoli a cercare, vediamoli questi casi. Sai, quando si tratta di 30 famiglie, io ho visto solo in un servizio molto bello
ad anno zero.
Ho visto ad Iceberg che c'erano le facce di queste famiglie, erano veramente famiglie povere, erano questi genitori, io visti chiaramente con un gap culturale molto forte. Poi parliamoci chiaro, perché non è possibile che non paghino? Sono le famiglie che nel nord, le famiglie più povere, incominciano a essere colpiti da fenomeni di neopovertà.
Ho capito, ma sono 2 euro al giorno, e chi non paga può anche non pagare la mensa presentando le carte, questo dico. Comunque hai ragione Luca, andiamoli a cercare.
Allora, io però faccio questo cosa molto semplice: a Milano, episodi incredibili a Carugate, non in Congo, di un genitore che denuncia di essere andato al pronto soccorso con la bambina che era in una crisi di vomito, e la bambina non è stata accolta perché gli si è detto che non aveva la tessera sanitaria in regola. Questo extracomunitario era in Italia dal 97, la tessera era scaduta da 6 settimane perché aveva perso il lavoro. Allora, ci rendiamo conto che...
Vabbè, quel medico è un imbecille, però non c'entra niente con la Lega questa roba.
Ma come? A Carugate sarà stato un simpatizzante. Produce questi frutti. Cioè, intanto io voglio capire se a te sembra una cosa decente in un paese civile che uno che sta in Italia da 10 anni... perde il lavoro da 6 settimane e la legge impone di far scadere.
No, questo non è decente, sono d'accordo con te.
Quindi noi li trattiamo come schiavi, come nemici, e poi ci stupiamo che loro non ci vengano a chiedere aiuto. Ma uno non ha un po' paura di queste istituzioni che ti braccano come un animale, che ti fanno diventare illegale dal martedì al giovedì?
Questo sì, perché le leggi...
Perché secondo me la Lega sta usando come apparato propagandistico la guerra degli ultimi. E quindi la guerra contro quelli che perdono il lavoro, la guerra contro...
Il sindaco di Adro, ma ti rendi conto, Luca, tu stai attribuendo una stai attribuendo delle capacità di battaglia culturale al sindaco di Adro.
Come uomo che mette a posto i conti, integerrimo, che fa rispettare la legge. Però il problema del nord sono i capannoni in cui gli elettori della Lega non riescono più a pagare l'affitto perché è arrivata la crisi. E la colpa della crisi non sono gli extracomunitari, non sono i bambini, non sono quegli elementi, è il vento della concorrenza.
Sì, ma d'accordo, ma questo è un altro discorso, il sindaco mica deve...
Però dà una risposta facile, no, guarda, il nemico è qui a fianco, è quello che ti mangia a sbaffo mentre tu paghi la mensa.
Ma mica la battaglia, mica il sindaco ha fatto quest'unica battaglia nella sua carriera, credo. Comunque, un ascoltatore, Fabio, dice: Cruciani, le chiacchiere stanno a zero. Un sindaco che toglie la mensa ai bambini è un bandito. Ora io rispondo a questo ascoltatore dicendo che cosa? Che la storia dei bambini a pane e acqua, la storia dei bambini a pane e acqua è una stupidaggine. I bambini non sono rimasti a pane e acqua, non è vero, non è così.
Hanno preso un panino con il prosciutto, ma simbolicamente il messaggio era quello. Cioè, io ti posso dire, racconto questa esperienza. Mio figlio, per un'allergia, per un po' di tempo non poteva andare a mensa. Quando vedeva tutti gli altri bambini andavano a mensa, lui scoppiava a piangere. Perché pensava che gli venisse vietato quel bisogno di comunità.
Comunque il trauma.
Allora, il trauma di tutti vanno a mangiare al tavolo e tutti pigli il panino è un trauma psicologico inutile, fra l'altro. Ma quanto sarà costato quel panino? Molto meno che la mensa? Oppure era una punizione simbolica? Se la seconda cosa era veramente una cosa sbagliata.
Comunque hai ragione, andiamoli a cercare, magari iniziamo domani. Stasera
raccontiamo chi sono.
Stasera con chi chiacchieri?
Stasera chiacchiero con il sindaco di Firenze Renzi, vediamo se è un uomo nuovo, con la Mussolini, no scusa, con Storace, con la Melandri, facciamo una specie di grande pensiero su cosa può cambiare nella sinistra italiana.
Grazie.
Ciao.
20 23 800 24 00 24, dove andiamo? Andiamo ad Alfonso, Milano.
Ah, buonasera dottor Cruciani. Grazie per questa splendida trasmissione che mi fa passare le ore in autostrada.
Grazie.
È molto interessante. E mi piace moltissimo perché oltretutto mi rilassa e vado anche piano. Volevo dirle che sono d'accordo con lei se si mette di traverso a chi dice cose sul sindaco di Adro. Penso che la colpa sia essenzialmente dei genitori. Colpevoli due volte. Uno, che se nel caso non avessero possibilità di pagare, ci sono i servizi sociali. Secondo, perché lo fanno volutamente, perché nessuno gli impedirebbe di far frequentare la mensa a questi bambini. Io sono un imprenditore, sono benestante, però qualche volta dimentico, oppure casualmente, di pagare una quota. Mi viene mandata una lettera dove mi viene intimato il pagamento pena la sospensione.
Sì, sì.
Ma io sono d'accordo su queste lettere, perché bisogna pagare, perché la solidarietà nasce anche dal nostro modo di pagare. E le posso dire che noi paghiamo ben 5,30 euro di mensa, non 2 o 3 euro, per sostenere anche tutte quelle famiglie che non possono dare i soldi per la mensa. Qui trovo stupido dover dire il sindaco di Adro ha fatto questo oppure quell'altro ha fatto quell'altro. No, bisogna che le persone trovino il modo di pagare. Magari non si fumano due pacchetti di sigarette al giorno tra marito e moglie, ma che vadano a pagare i 3 euro, come dice lei, della mensa.
Grazie. Alfonso Franco, sempre da Milano, buonasera.
Buonasera, salve. Senta, io volevo intervenire sempre sulla solita questione, forse non dico delle cose nuove, però io trovo inaccettabile che si utilizzino i bambini per dire poveri bambini. Allora, anche l'intervento di Telese, per la carità, si rispettano le opinioni di tutti, ma lo trovo totalmente opposto, una guerra contro i bambini, perché se si cominciano a utilizzare i bambini come motivazione per poter dire che non si può fare nulla ciò, dopo verranno gli anziani, perché anche in questo caso, allora anche delle persone anziane non devono essere discriminate, che non avere dei servizi, delle cose, e si può andare di pari passo. Ovviamente sto anche un po' provocando in questo ragionamento. Io trovo che se si segue il ragionamento per cui il bambino non è giusto che non si possa permettere le stesse cose degli altri, allora potrebbe anche essere utilizzato per la casa. Con lo stesso ragionamento si potrebbe dire ma il bambino magari deve avere una casa magari che non è all'altezza, e allora la casa comunale bisogna darla a tutti i genitori che magari lo chiedono, anche se non hanno i requisiti, ma visto che i bambini vanno a scuola e si devono trovare nella stessa situazione, e così di pari passo.
No, ma lei ha ragione, Franco.
Ci sono delle regole.
La penso come lei. I bambini non possono essere utilizzati come... No, come motivazione per non pagare, eccetera, c'è un pretesto.
Ci sono delle regole, vanno applicate. Se non hanno non hanno le possibilità di pagare e lo possono provare, non pagheranno, pagheranno una cifra bassissima. Se non hanno la possibilità perché sono clandestini, ci sono i servizi sociali che non proprio sempre, ma molto spesso affrontano proprio queste situazioni.
Certo,
le ipotesi residuali sono così minime che non possono neanche essere prese in considerazione in un ragionamento generale.
La ringrazio, Franco, un intervento secondo me perfetto, io lo condivido. Dove andiamo? Giuseppe, provincia di Vicenza.
Buonasera.
Buonasera.
Volevo dire che lei ha perfettamente ragione quando dice che sono i genitori di questi bambini responsabili di problemi, ma proprio per questo non sono d'accordo con lei e con quello che ha fatto il sindaco. Il sindaco avrebbe dovuto punire i bambini, perché di fatto è stata una punizione a mio parere, ma obbligare i genitori a pagare, perché come giustamente lei diceva, se hanno i requisiti per non pagare...
Ma a me sembra che l'abbia fatto il sindaco, Giuseppe. A me sembra che il sindaco l'abbia fatto, cioè abbia cercato di far rientrare la cosa.
No,
naturalmente usando subito le maniere forti.
I pagamenti dovuti si pretendono.
Ma questo ha fatto il sindaco, dopodiché non arrivavano i quattrini, ha dovuto sospendere il servizio per alcune famiglie.
Guarda, io non ho seguito del tutto quella cosa. Da quello che ho letto sui giornali mi sembra che la soluzione è stata scelta, questi non pagano, quindi interrompiamo il servizio. È un po' quello
sì,
che
ma non subito,
prima
no, non subito, non subito, Giuseppe, sono state mandate lettere, solleciti, eccetera, eccetera.
Sì, però lei sa bene che paga qualcosa a livello ufficiale giudiziario a casa, e se lei
sì, ho capito, Giuseppe, però adesso voglio dire, va bene, l'ufficiale giudiziario, le cose, le lettere, insomma, non è possibile che quando si parla di regole, le regole sono utilizzate a seconda delle convenienze.
Le regole vanno rispettate.
Allora, cioè, abbiamo parlato per sì, certo, abbiamo parlato per giorni della questione della presentazione delle liste, dicendo le regole vanno rispettate, non un minuto di più, non due minuti di più. Fuori se non avete presentato le liste in tempo. Adesso, insomma, dopo mesi di solleciti, da domani approfondiremo anche con qualche famiglia, eccetera, eccetera. Dopo solleciti, eccetera, le famiglie non pagano, il sindaco ha disposto la sospensione. Dopodiché alcune situazioni sono rientrate ed è intervenuto poi il salvatore, l'angelo vendicatore contro il sindaco, che dite voi siete brutti, sporchi e cattivi. siete evasori fiscali, sprecate i soldi e ve la prendete con i bambini. Vladimir Luxuria, buonasera, ciao Vladimir.
Buonasera, salve.
Allora, partiamo da questa vicenda di Bertone. Che impressione le ha fatto, che impressione ti ha fatto, diamoci del tu, la frase di Bertone? Oggi c'è stata la rettifica, qualcuno mi faceva notare la rettifica, cioè l'interpretazione autentica da parte della sala stampa vaticana di Padre Lombardi, qualcuno mi faceva notare che in realtà poi forse la rettifica è peggio quasi della frase, perché della frase originale o comunque dell'interpretazione precedente che tutti quanti avevamo dato, perché dire si riferiva solo al mondo della Chiesa, ecco, non so se la comparazione, l'accostamento tra la pedofilia e l'omosessualità sia riferibile anche ai preti pedofili, insomma. Non è
un modo per distrarre, in realtà è un modo per confondere, non è il giusto modo per reagire contro la pedofilia, che credo che sia uno degli atti più abominevoli che si possano fare, non solo perché segnano il bambino che poi diventa adulto, ma perché spesso la pedofilia genera pedofilia e spesso le vittime dei pedofili diventano pedofili a loro volta. Allora è già grave quando un bambino incontra un pedofilo estraneo, ma quando un bambino incontra un pedofilo di cui ha soggezione, o perché è suo parente, quindi avviene all'interno delle mura domestiche, o perché in quel momento quel pedofilo è uno che ha l'abito del sacerdote, quindi ha soggezione perché i genitori gli hanno sempre spiegato che bisogna starsi dei sacerdoti, e quindi è talmente in soggezione spesso da non denunciare, da non dirlo neanche a casa, perché pensa di essere lui quello in colpa se dice che il sacerdote lo ha toccato, lo ha spogliato, ci ha provato. E quindi io credo che...
Perché tu dici un modo per distrarre? Cioè Bertone voleva distrarre l'attenzione da questa storia degli scandali di pedofilia?
Ma perché si rende confusione, cioè parlando di pedofilia, declinandola a un orientamento sessuale, è un modo per fuorviare, perché io non posso pensare che una persona grande che va con un bambino maschietto sia omosessuale, e se invece la stessa persona adulta, grande, va con una bambina piccola sia un eterosessuale, perché non è un orientamento sessuale, è un'aberrazione sessuale. Noi possiamo parlare di orientamento sessuale tra persone consenzienti,
no, certo,
ma qua
certo.
Qui si tratta di violenza, quindi è veramente un modo per confondere.
Però detto questo, Grillini, che parla di Bertone come infame, disperato, forse sono termini un po' esagerati, no?
Ma io ognuno ha il linguaggio che cerca, che vuole. Io credo che invece su questi argomenti bisognerebbe davvero essere onesti, dire le cose come stanno e non aver paura di denunciare. Io ricordo...
Cioè tu come lo definiresti Bertone? No, non in quel modo.
Lo definirei una persona che induce alla confusione, che...
Sei
anche
buono.
Questo è un modo per insabbiare, sai? Cioè insabbiare non vuol dire soltanto quando un cardinale, come avvenne per esempio a Boston, il famoso cardinale Law, che quando si cominciò a pensare a lui coinvolto comunque in tutta una serie di reati di pedofilia, lo si spostò da Boston e divenne ebbe una carica a Santa Maria Maggiore proprio qui a Roma. Non è solo questo, insabbiare, spostare, non parlare, non denunciare,
sì.
Denunciare tardivamente, denunciare quando ormai non puoi più fare a meno di farlo, ma vuol dire anche creare questa confusione.
Però devi dare atto che la Chiesa oggi si sta comportando in maniera diversa dal punto di vista degli atteggiamenti e dei provvedimenti nei confronti dei preti pedofili. Non c'è più quell'omertà che c'era prima, almeno sembra, o no?
Come si fa a essere omertò? Non si può ormai tacere rispetto a questi casi che sono emersi in tutto il mondo. E tra l'altro ricordando sempre che purtroppo, quando tu hai 10 persone che denunciano questi casi, ne devi considerare almeno altri 90 che non l'hanno mai fatto nella loro vita e che vivono questa loro esperienza nella tragedia del silenzio. O magari persone che nel frattempo sono cresciute e che sono diventate pedofili a loro volta, per cui non solo non denunciano ciò che gli è accaduto, ma soprattutto non denunciano ciò che loro fanno, ciò che loro sentono.
Senti Vladimir, Grillini ha parlato ovviamente di questa vicenda di Bertone nei modi in cui l'abbiamo presentata, però poi ha parlato anche del fatto che non c'è quella trasparenza anche tra i politici che tu hai frequentato per un brevissimo periodo in Parlamento e che naturalmente come persona di spettacolo, come persona, come personaggio pubblico continui a frequentare. Sentiamo una frase di Grillini sul PDL.
Ci sono anche noti politici del PDL di orientamento cattolico che fanno
adesso
finta di essere singoli.
Ma no,
sì.
Ma no, dice lei.
E non mi fate dire altro, no, porcaccia no, mia, state zitta.
Esatto.
Siccome no, facevano finta di essere single, erano missionari, no, dedicavano la vita al partito.
Certo, sì,
e
sì.
Allora erano anche un po' santificati, gay, democristiani e santi.
Sì, ma quanti ne conosci nel PDL?
Un numero.
Oh, ce n'è una marea.
Ma tipo 1, 2, 10, 15, 20.
Io sono per la tutela della privacy, quindi ecco. Non faremo nomi.
Ecco, ma è davvero come dice Grillini, Lussuria?
C'era un cartello all'ultimo Gay Pride che mi fece molto sorridere. C'era scritto: siamo ovunque, siete circondati, arrendetevi. E quindi questo nostro essere ovunque vuol dire ovviamente trasversalmente un po' in tutti i partiti. Insomma, ci sono delle persone che fanno coming out, che vuol dire una confessione spontanea,
sì.
E poi ci sono i casi di outing, che invece sono quei casi in cui qualcuno dice a un altro, appunto, quello è omosessuale, quindi in maniera un po' più forzata. È chiaro che anch'io conosco casi un po'
di persone che non l'hanno detto, insomma, cioè...
che non l'hanno detto, mi dico sempre che è un loro problema, che non se lo meritano.
Com'era il cartello? Com'era il cartello, che è bellissimo?
Il nostro cartello era: siamo ovunque, siete circondati, arrendetevi.
Fantastico. Allora, voglio chiedere una cosa obbligatoriamente, perché è uscita oggi un'intervista sul Corriere della Sera a Vladimir Lussuria che riguarda questa operazione che tu avresti fatto in Marocco. Ci puoi confermare che è successo, che è accaduto? Te lo chiedo perché sei una persona, insomma, un personaggio pubblico, di questa storia si è parlato, addirittura hanno parlato, tua madre ha parlato in una trasmissione, ne ha parlato anche una tua amica trans che si chiama Marek Plero. È avvenuta questa operazione oppure no?
Il problema è proprio questo, che ne ho parlato fin troppo, nel senso che a un certo punto del percorso la mia psicologa mi ha detto, dice: senti, se io devo dare conto non solo a te ma anche di tutte le interviste, non ne usciamo fuori, perché in questo momento tu ti devi concentrare su una tua scelta che è intima, che è assolutamente personale e irreversibile, per cui ti prego, non compiere dei gesti in base a quello che si aspetta l'opinione pubblica o quello che si aspettano i giornalisti. Da questo momento in poi, se vuoi continuare a venire da me, devi smettere di commentare o parlare, confermare o smentire tutte queste fasi della transizione. Per cui da questo punto di vista mi dispiace non poterti...
No, non dirlo è come confermarlo da un certo punto di vista, senza voler fare necessariamente della...
Sono andata in Marocco, sarei potuta andare pure perché magari ho un amante o perché mi piace il couscous o perché per altri motivi. Non avrei mai voluto che si venisse a sapere, purtroppo si è venuta a sapere, però... Sto bene, voglio dire solo questo, io sto bene, mi sento bene.
Questa è la cosa più importante, sicuramente.
E guarda, fino a quando non hai la, come dicono i napoletani, la guerra in capo, cioè la guerra in testa, e sei un po' serena, qualsiasi modo per raggiungere la serenità va bene, e ne devi dare conto soprattutto a te stessa.
E andare in Marocco è stato un modo per raggiungere la serenità?
Staccare e andare all'estero è sempre un modo per raggiungere la propria serenità.
Sei diventata molto abile, anche a scrivere le domande, ma non voglio insistere, naturalmente, perché rispetto il tuo modo di essere, rispetto poi anche quello che ti ha detto la tua psicologa, soprattutto. Però questa storia del cambio di nome, perché?
Era già da un po' di tempo che preferisco più le persone che mi chiamano Vladi e non quelli Vladimir. Un po' perché in questi tempi, sai, in cui i tempi televisivi, i radiofoni sono così stretti, Vladi già impiega meno tempo a dirlo. E poi perché Vladimir effettivamente è un nome un po' troppo declinato al maschile, quindi mi piaceva più Vladi, che invece è un nome più neutro.
Insisto per l'ultima volta, ma sì. È cambiato qualcosa? Oppure ti senti la stessa?
Ogni giorno è sempre... cambiamento, però sto meglio, sto bene e sto meglio.
Grazie.
Prego.
Ciao. Eccoci, 20:47, volata finale con gli ascoltatori e direi di andare a Bergamo, poi Milano. Massimo, Luigi prima. Buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Volevo solo dirle che praticamente quelli del PD dovrebbero ascoltare di più la sua la sua trasmissione. Perché questo? Perché praticamente capirebbero che le proposte di Prodi, le proposte di fare presidente regionale un giovane che sarebbe Martina, poi perdono tutta la Lombardia compreso Mantova, non sono queste le proposte che contano. Le proposte che contano sono i fatti come quelli di Adro, che ci dimostrano che praticamente se tu fai pagare la mensa a chi la deve pagare, al posto di non pagarla nessuno saranno 15 o 16 quelli che non devono pagarla. Cioè praticamente essere non solo parlare bla 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 bla, ma andare sui fatti. E questo qua è il succo di tutto la campagna.
Cioè lei dice il sindaco di Adro leghista è uno che si confronta col territorio e parlano le sue azioni, i fatti, bisogna pagare la mensa, punto e basta, gli altri chiacchierano.
No, ma non è fatto, cioè il fatto che come mai i ministri della Lega poi alla fine ottengono tanto successo, come mai Zaia all'agricoltura ottiene tanto successo, perché ha messo una volta per tutto fine alle quote latte. Perché il ministro Maroni ha tanto successo? Perché ha detto finalmente gli extracomunitari che possono entrare entrano, quelli che non possono entrare stanno fuori. Perché praticamente
sì, bisogna sempre,
successo tra la sua popolazione. Perché quelli che devono pagare pagano e quelli che non possono pagare non pagheranno. Il problema è che praticamente o sì o no, non è un'Italia da burattini dove praticamente tutti possono fare l'incontrario di tutto.
Ho capito Luigi, molto chiaro.
Del PD.
Ogni allora, tanto PD... ho capito benissimo, Luigi dovrebbe ascoltare più questa trasmissione, dovrebbe ascoltare di più il sindaco di Adro. Naturalmente poi non bisogna confondere gli slogan eccetera con la realtà, eh. Spesso gli slogan che lei prima ha enunciato attribuendo ad alcuni dirigenti leghisti non corrispondono ai fatti. Non è il caso magari di Zaia, non sarà il caso di Maroni, ma altre volte è così. Più veloci, eh? Massimo da Milano, buonasera.
Buonasera dottore, complimenti per la conduzione, comunque vabbè salto, non volevo parlare di bambini, volevo parlare di banche. Lei sicuramente si ricorderà, perché scrivendo su Panorama si ricorderà che ai tempi, quando Fassino suggerì a Consorte con entusiasmo abbiamo una banca finalmente, ebbene Panorama, lei si ricorderà perché lei scrive su Panorama.
Sì, non è detto che perché scrivo su Panorama mi devo ricordare di quello che Panorama pubblicava,
no,
non so quanti anni fa, comunque insomma.
Vabbè, transiate. Allora scoppiò un mezzo scandalo, nel senso che sembrava che la politica dei, in questo caso della sinistra, mettesse le mani.
Sì, sì, vabbè, ricordo, vabbè, la famosa frase di Fassino.
Quello. Adesso Umberto Bossi viene fuori, sì. Cioè a me Bossi è simpatico, per carità, perché se non altro è schietto e genuino, ma viene fuori con una dichiarazione: abbiamo finalmente le banche.
No, a noi le banche del nord.
Le banche, cioè Fassino, non so se riesco a rendere l'idea, Fassino suggerisce sommessamente e viene intercettato. Scandalo su Panorama.
Ma infatti guardi Massimo, io presento, scusi un attimo, Massimo, si fermi un attimo. Io non, personalmente non mi sembrava uno scandalo quella frase di Fassino, infatti ad altri moralisti sembrò uno scandalo, se ne vergognarono anche all'interno del,
no, ma io
dell'allora,
faccio, non,
degli
non,
allora
non,
di
non
essere.
Sto facendo una polemica con lei,
dottore. No, ma lo so che non sta facendo una polemica con me, sto dicendo sempre la frase di Bossi di oggi è: ci prenderemo le banche del nord, messa così, detta così. Massimo, detta così è una frase un po' rozza, evidente, bisogna un po' decrittarla, no? E significa tante cose, lo ha spiegato prima anche Sebastiano Sbarri durante la sua trasmissione, cosa significa le fondazioni, che tipo di rapporti si instaurano per esempio tra i nuovi governatori leghisti e alcuni grandi banchieri italiani, insomma è un discorso un po' più ampio. Certamente c'è la volontà della Lega di avere un legame molto forte con alcune realtà bancarie nel nord. Certo, se restiamo alla frase ci prenderemo le banche del nord, sembra l'assalto a Fort Knox, insomma non so, non è così. Grazie. Renzo, provincia di Fermo.
Ah, sono io.
Sì.
Volevo parlare del sindaco, volevo dire qualcosa del sindaco. Allora, secondo me il sindaco ha sbagliato. Lei dice che bisogna seguire le regole, no? Le regole dicono che quando uno ha un credito non può farsi giustizia per conto proprio, ma deve seguire delle norme che sono quelle di andare da un pretore, mostrare quelle carte che
giustificano il credito, farsi fare un decreto ingiuntivo e poi farlo eseguire.
No, però mi scusi, il sindaco sceglie la strada che può scegliere un amministratore, abbia pazienza. Ma come non la può scegliere? Mica è andato contro la legge, Renzo, abbia pazienza.
No, abbia pazienza lei.
No, ma secondo me, voglio dire, non sto dicendo che lei sbaglia.
Ma mi faccia finire.
Finisca.
Secondo me la pretura, di fronte a un'azione di questo genere del sindaco, la procura deve
mo ci mettiamo in mezzo pure la magistratura contro il sindaco.
Beh, ma certamente
lo dice lei.
Lei dice che bisogna seguire le regole. Guardi, io sono farmacista.
Sì.
A un certo momento, se viene qualcuno che non ha i soldi e io non gli do una medicina e poi questo fatto provoca dei danni a quella persona, diciamo addirittura che muore, io vado in galera.
Renzo, questo
è il servizio, lo devo fare.
Questo è tutto da vedere. Voglio vedere se io mi presento alla sua farmacia e dico: ho bisogno di queste medicine, non c'è una lira. Lei che fa? No?
Gliele devo dare.
Perché
se no, ma guardi, lei si informi.
Mi informo, però insomma, adesso, fosse così sarebbe troppo facile.
No, io, ma per carità, io ho 80 anni.
Fosse così semplice, non sto generalizzando. Scusi un attimo, Renzo, io non sto dicendo che se una persona morente si presenta da lei che stramazza per terra chiedendole una cosa e lei non gliela dà. Sto parlando di un'altra situazione. Se io mi presento da lei stasera e le dico dentro la sua farmacia: guardi, ho bisogno dell'aspirina ma non c'ho i soldi, lei che cosa fa?
Non si perde l'aspirina. A me i farmaci salva vita, no? E io non glielo do.
Ma questo è un altro discorso. Però scusi, la mensa non è un farmaco salvavita, abbia pazienza.
Ma no, ma io le sto facendo un altro caso, mi scusi. Io dico che il sindaco non può farsi giustizia per conto proprio.
Lei dice deve intervenire la magistratura.
E per forza.
Lo dice lei. Secondo me non è così. Vabbè, comunque Renzo.
Seguire le regole. Sono queste. Domandi un avvocato. Si informi un avvocato.
Mi informerò meglio. Grazie Renzo, grazie. Fabio da Bologna.
Salve Cruciani.
Dica.
I soliti complimenti perché l'ascolto tutte le sere. C'è un commento però che devo fare su cui qualcuno comincia a avvicinarsi ma che non ho ancora sentito fare. Il sindaco di quei bimbi là sta facendosi una gran pubblicità. Quando lui...
Ma veramente non lo vedo da nessuna parte. Domani mattina è stato da noi, domani mattina sarà ospite... Bianco e nero alle 8:30.
Sindaco di quel paese.
Ho capito, però non è che tutto può essere ridotto al fatto che il sindaco si vuole fare pubblicità.
Non può essere fatto tutto, però il punto è diverso, nel senso che se come dice lei ci sono degli italiani che fanno i furbi, il sindaco ha un potere tranquillo, fa una bella cartellina esattoriale. E questi qua è la finanza o comunque l'esattore del cui il comune ha delegato la consegna delle cartelle, va a casa e gli prende i soldini.
Però non priva, però lei dice non priva i bambini di un servizio.
Esatto.
Va bene, ma io rispetto questo.
Io ho fatto l'allenatore di calcio, ho lavorato con i ragazzi, se c'è una cosa che ho imparato è che i ragazzi sono uguali. Non si possono separare.
Però in nome dei bambini poi si dicono tante cose.
Per l'amor di Dio, però il problema era quello lì. Cioè, perché lui ha dovuto intervenire quando bastava fare una semplicissima cartella esattoriale?
Ma non è così semplice, non è che il sindaco emette una cartella esattoriale.
No, chiunque, hanno un ufficio in cui devono pagare le tasse. Qui a Bologna.
Sì, però la cartella esattoriale ci vuole tempo. Fabio, la cartella esattoriale ci vuole tempo. Cioè, lì c'era un deficit da ripianare. Non è che possiamo essere d'accordo quando serve e invece in questo caso no, perché c'è il sindaco leghista. Ma ci sentiamo domani 18:30. Grazie Fabio, con gli altri domani sempre la Zanzara 18:30.